Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Radio Orizzonti in Blu presenta Il Confronto, visioni di città futura. Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, che siete sintonizzati sui classici FM 88 piuttosto che con il DAB Plus su Milano e provincia o in streaming col nostro sito www.radioorizzonti.org oppure scaricando la nostra app, il tondo rosa di Radio Orizzonti, da Google Play e App Store per Smart TV e smartphone. Una nuova serata dedicata a scuola primaria e secondaria di primo grado tra sfide educative e nuove emergenze, questa volta con gli istituti paritari di Saronno. Cedo subito la parola a Nicola Gilardoni e ai conduttori, insieme a lui Antonella Colmegna e Gianni Branca.
Buonasera a tutti e grazie ai nostri invitati. Riprendiamo questa seconda parte con le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado di Saronno, quelle che costituiscono l'ossatura del percorso della scuola che una volta chiamavamo dell'obbligo e che rivestono un ruolo fondamentale nell'educazione, nella formazione dei bambini e dei preadolescenti. Subito dopo la famiglia, le scuole sono la principale agenzia di socializzazione che contribuisce alla costruzione della personalità dei nostri ragazzi, dove fanno un'esperienza importante perché contribuisce alla costruzione della personalità dei nostri ragazzi. Un'esperienza che costituisce il primo approccio verso alcuni aspetti che dureranno per tutta la vita. Luogo di apprendimento di saperi e conoscenze, dove si acquisiscono le basi della lingua, della matematica e delle scienze, ma anche spazio di formazione alla cittadinanza, alla vita democratica, all'uguaglianza e al rispetto reciproco. Momento in cui nascono e crescono i primi affetti ed amicizie e si costituisce il proprio benessere emotivo, nonché si sperimenta la relazione con adulti e insegnanti. Contesto in cui sperimentare le proprie abilità cognitive, relazionali ed affettive, essenziale per lo sviluppo futuro. In sintesi, la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente educativo in cui si formano cittadini consapevoli e responsabili. È un investimento nel futuro e nel benessere della nostra società. Come trovare il giusto equilibrio tra le esigenze formative e le nuove emergenze dei nostri giorni? Quale ruolo può avere la scuola come agenzia educativa in un momento in cui la società presenta sempre di più frammentazione e disgregazione? Questa sera tentiamo di fare la nostra parte con i nostri ospiti, sperando di provocare giusti stimoli e opportunità di riflessione da parte di ogni persona in ascolto.
Allora iniziamo presentandovi i nostri ospiti di questa sera. Allora abbiamo Alma Maestroni, coordinatrice della scuola paritaria Orsoline San Carlo di Saronno. Poi abbiamo Elena Venturini, presidente del consiglio d'istituto, sempre delle Orsoline. Abbiamo Don Alessandro Cesana, rettore della scuola paritaria e istituto collegio Arcivescovile Castelli. Valentina Zanotti, coordinatrice della scuola primaria Sant'Agnese. Scano Giulia, presidente del consiglio d'istituto Sant'Agnese, e Simona Comoli, scuola paritaria Prealpi. Ecco, bene, buonasera, benvenuti a tutti.
Grazie.
Buonasera. Buonasera.
Allora iniziamo il nostro giro con la prima domanda che vi faccio e iniziamo poi con la risposta, la prima risposta, Alma Maestroni, delle Orsoline. Prima domanda. Partiamo dal fatto che tutti dovremmo riconoscere che la scuola sia un investimento nel futuro e nel benessere della nostra società. perché non è solo luogo di apprendimento, ma anche un ambiente educativo in cui si formano cittadini del futuro consapevoli e responsabili. È veramente così? C'è consapevolezza di questo compito? Ne siete voi per primi consapevoli e le istituzioni a qualunque livello o grado garantiscono alla scuola paritaria le corrette risposte? Prego, Alma Maestroni.
Grazie. Sicuramente la scuola oggi più che mai è un luogo educativo per eccellenza, anzi tante volte rispetto magari al passato è il luogo dove i ragazzi frequentano, trascorrono la maggior parte del loro tempo e ancora di più di quello che trascorrono in famiglia, e quindi è sicuramente un ambiente che deve essere un ambiente educativo, un ambiente dove i ragazzi e i bambini si preparano alle loro scelte future. In quest'ottica la scuola, diciamo che è il luogo dove si semina tanto e magari non si vedono subito i frutti di questa semina, tante volte non li vediamo perché la raccolta avviene dopo, ma il fatto che sia un luogo dove i ragazzi imparano a diventare cittadini è davvero fondamentale, anche in un momento in cui a volte l'istituzione, l'altra istituzione educativa, che è quella della famiglia, non sempre riesce a far fronte a questo compito e in alcuni casi c'è anche proprio un'azione di delega alla scuola per questo. Si chiedeva se le istituzioni riconoscono questo ruolo alle scuole paritarie. Sicuramente è una domanda complessa, perché la situazione che vivono le scuole paritarie non è sempre semplice. I genitori chiedono a noi scuole paritarie anche un compito ancora maggiore a livello educativo, attraverso un progetto che è ben preciso per noi, per esempio è anche un progetto di scuola cattolica, quindi con un'impronta ben precisa. Purtroppo a livello istituzionale questa parità non è sempre riconosciuta, e quindi anche le risorse, si diceva, che vengono messe a disposizione non sono sicuramente quelle di cui ci sarebbe bisogno. Però nonostante questo, ecco, noi crediamo proprio che la scuola sia un'agenzia educativa fondamentale. Oggi, dicevamo, quasi ancora più della famiglia per tanti aspetti.
Bene, la stessa domanda a Elena Venturini, presidente del Consiglio d'Istituto sempre delle Orsoline.
Buonasera, sì, concordo con quanto detto dalla professoressa Maestroni. Io sono un genitore e sinceramente posso dire che per motivi di lavoro, per impegni, affido alla scuola, per gran parte del tempo i miei figli. C'è una grande vastità di scelta di scuole e ovviamente noi genitori cerchiamo di capire qual è quel campo, come diceva la professoressa Maestroni, dove si semina meglio e in questo senso cerchiamo di dirigere poi i nostri figli verso una scuola che lo formi non soltanto dal punto di vista ovviamente didattico, che è la prima richiesta che noi chiediamo, ma anche dal punto di vista educativo, e quindi speriamo e affidiamo i nostri figli anche nella loro fase proprio di crescita alla scuola. Noi genitori a volte facciamo poi dei grossi sacrifici proprio per le problematiche che diceva la professoressa Maestroni nell'affidare poi i figli anche a una scuola paritaria, perché comunque ha un impegno economico importante, però proprio per dare il meglio ai nostri figli ci affidiamo proprio alle scuole paritarie. Io quindi spero che poi tutto questo venga poi cresca
realizzarsi
assolutamente.
Valentina Zanotti, coordinatrice della scuola paritaria Sant'Agnese.
Sì, buonasera. Anch'io sono d'accordo col fatto che la scuola non debba essere soltanto un luogo formativo, ma un luogo soprattutto educativo. Questa è una domanda che mi pongo da quando ho iniziato a svolgere questo ruolo di coordinatrice: come posso fare io a aiutare i ragazzi o i bambini, perché la nostra scuola parte dall'infanzia con la primaria, poi arriva alla secondaria di primo grado, e quindi c'è tutto un percorso in cui noi possiamo davvero aiutarli a esprimere quello che sono, appunto, come dicevate prima, a diventare cittadini del futuro. E quindi come possiamo farlo? Ecco, noi come scuola ci basiamo tanto sugli insegnamenti di San Luigi Gonella, e i nostri insegnanti spesso si pongono proprio come base i loro gli insegnamenti, appunto, che arrivano dal nostro fondatore. Molto spesso ci incontriamo e parliamo di questo: come possiamo formare, insegnare, allo stesso tempo aiutare i ragazzi in questo senso. Quindi ed è una sfida costante, proprio perché al giorno d'oggi i ragazzi sono attirati da tantissime cose, prima di tutto, appunto, i social media, piuttosto che esempi magari negativi. Noi attraverso la scuola vogliamo dare invece anche esempi positivi, far capire che è un'altra quella che l'educazione che ci si aspetta da loro, un altro tipo di formazione. Quindi li incoraggiamo, li accompagniamo e speriamo, come si diceva, che una volta lasciata la nostra scuola trovino il loro posto, la loro strada nel futuro. Allora, per quanto riguarda i genitori, non posso dire che delighino sempre alla scuola, perché da noi ci sono genitori davvero molto collaborativi che ci aiutano, una è qui con noi oggi, e quindi non è sempre così. Ci sono i genitori molto presenti tra i nostri, alcune volte proprio per motivi di lavoro eccetera lasciano i ragazzi da noi tante ore al giorno, ma questa cosa non sempre, appunto, viene vista come un delegare, ma molto spesso è un collaborare, quindi
affidare.
Esatto, quindi noi chiediamo sempre la collaborazione dei genitori. Sono d'accordo con la collega, le istituzioni non sempre aiutano la scuola paritaria. Faccio solo un esempio sul reclutamento dei docenti, cioè continuano con questi concorsi che sono riservati solo alla scuola statale, lasciando i nostri insegnanti, che molto spesso vorrebbero rimanere nella scuola paritaria, molto spesso senza abilitazione. Quindi non possiamo, appunto, creare un progetto di scuola come abbiamo in mente, quindi chiediamo, appunto, alle istituzioni che ci aiutino da questo punto di vista.
Diamo la parola a Giulia Scano, Presidente del Consiglio d'Istituto, sempre Sant'Agnese.
Buonasera a tutti e grazie innanzitutto dell'invito. Con riferimento a questa prima domanda, io volevo condividere con voi una riflessione che ho fatto leggendo, appunto, questa domanda e anche prendendo spunto dal titolo della trasmissione che ci ospita: scuola primaria e secondaria tra sfide educative e nuove emergenze. Una riflessione che riguarda il fatto che, secondo me, la scuola oggi si trovi ad affrontare una sfida nella sfida. Cerco di spiegarmi che cosa intendo. Nella complessità, diciamo così, della realtà contemporanea, la scuola è stata sempre incaricata alla formazione, diciamo così, dei cittadini del domani. E in una realtà come quella che viviamo oggi, una società come quella che viviamo oggi, la scuola sicuramente ha un ruolo di primo piano. Perché? Perché la scuola deve trasmettere ai nostri ragazzi le competenze necessarie per potergli insegnare a vivere all'interno di questa società, che è una società molto complessa, è una società multiculturale, chiaramente. Quindi qual è, secondo me, una, diciamo così, una sfida molto difficile, perché la scuola si trova a dover formare, diciamo così, le teste, passatemi l'espressione, dei nostri ragazzi, oltre che a riempirle. Ma la sfida che io come genitore mi sento di lanciare anche alla scuola è una sfida che riguarda la consapevolezza del fatto che la scuola oggi purtroppo ha difficoltà molte volte anche a trasmettere tutta una serie di contenuti culturali ai nostri ragazzi, contenuti che i nostri ragazzi vedono come un qualcosa di lontano da loro, perché sono chiaramente attirati dai social, sono attirati da internet, sono chiaramente abituati a condividere sicuramente, ma a condividere sui social. Ecco, quindi questa la sfida che io lancio alle istituzioni scolastiche, è quella di riuscire ad appassionare, a motivare i nostri ragazzi, passatemi il termine, a farli innamorare nuovamente della conoscenza.
Bene, allora diamo la parola alla coordinatrice Simona Comoli della Scuola Paritaria Prealpi.
Sì, buonasera a tutti. Allora, sicuramente tra i nostri valori guida il ruolo dell'educazione sta proprio in cima alla nostra piramide e quindi siamo molto convinti di questo. Quindi quando lei ha detto è veramente così, la scuola ha un valore educativo, assolutamente sì. Soprattutto noi abbiamo solo le medie, quindi solo le scuole secondarie di primo grado, in questa fascia d'età dove è molto delicata sia per la scuola ma anche per la famiglia, perché è una fascia d'età di passaggio dove arrivano dei ragazzini, dei bambinetti e escono degli adolescenti, quindi ogni volta che tornano l'anno dopo noi non lo riconosciamo più perché sono cambiati tantissimo. Ecco, quando si parla però di educazione, io parlerei di educazione un po' a tutto tondo, cioè educare i ragazzi a rispetto, vediamo anche proprio i contenuti, no? Rispetto di sé, alla collaborazione, al rispetto degli altri, e aggiungerei anche dell'ambiente, perché sarà il grande tema che nei prossimi anni i nostri ragazzi avranno da affrontare direttamente. Sicuramente per educazione io penso a una scuola non competitiva ma di collaborazione, dove si riesca a dare anche ai nostri ragazzi delle competenze di conoscenza delle proprie emozioni e sentimenti, perché molte difficoltà che troviamo a scuola è anche come la fatica di gestire lo stato emotivo, emozionale, riconoscerlo, e questo è uno degli ostacoli anche sull'apprendimento. Quando lei chiedeva se era a tutti i livelli, sì, a tutti i livelli io vedo l'aspetto educativo, dall'asilo nido, dove negli anni 60 era solo cura, tolgo il patello e sono a mangiare, fa la pipì, dove oggi invece l'asilo nido è anche lì un aspetto educativo, ok? Fino ad arrivare sicuramente alla scuola secondaria di secondo grado, ma se vogliamo dire ormai anche l'università, perché i nostri ragazzi in questo momento sono diversi da quando noi avevamo 20 anni, 21 anni, quindi c'è sempre un accompagnamento. Cito, non voglio fare l'intellettuale, ma cito una frase di un gesuita, un padre cileno, che dice che è più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario essere, cioè è necessario anche essere un esempio per i ragazzi ci guardano tantissimo, e quindi quello che diventa importante è qui anche il cambio di ruolo che l'insegnante nei prossimi anni si trova ad affrontare, e quindi assolutamente la mia risposta è affermativa.
Bene, concludiamo il primo giro con Don Alessandro Cesana, che è rettore dell'Istituto Collegio Arcivescovile Castelli.
Buonasera anche da parte mia a tutti gli ascoltatori, e anzitutto ringrazio degli interventi precedenti, perché devo dire che sono uscite tante osservazioni davvero belle. Mi sono un po' domandato, ecco, se c'è consapevolezza di questo ruolo così importante della scuola, e direi che questa consapevolezza c'è, cioè dalla parte della società, c'è anche da parte delle istituzioni, anzi userei dire che ogni tanto c'è anche proprio tanta richiesta e tanta insistenza. L'impressione che ogni tanto ho è che diventa anche un luogo dove tutto un po' arriva, perché è lì che incontriamo i ragazzi e li aiutiamo appunto a crescere, e a volte c'è un po' di pressione anche, anzi di desiderio, che la scuola faccia un po' tutto, ma magari poi ne parliamo anche dopo. Le risorse sono sicuramente un problema, nel senso che la coperta è corta da tutte le parti, no? Evidentemente. E quello che ci sentiamo di dire è un po' con la nostra tradizione di scuole paritarie, perché dal 2000 siamo definite così, e che certamente la nostra scuola rimane una scuola pubblica, e quindi ci piacerebbe, ecco, poter avere qualche opportunità in più o qualche magari parola anche su qualche tavolo in cui si gestiscono le cose, non che non ci sia, ma certamente si fa fatica. Infine direi che di tutto quello che è stato detto un po' dell'educare i ragazzi, a me piacerebbe pensare anzitutto che questo insegnamento della cittadinanza passa in realtà dall'esempio che noi riusciamo a dare, e quindi assicuro che nella nostra scuola, ma penso anche nelle scuole qui presenti, probabilmente in tutte le scuole, la maggior parte del lavoro, delle discussioni, dei consigli di classe, dei collegi docenti, eccetera, eccetera, vanno sugli aspetti proprio educativi, no? Quindi non si sta lì a chiacchierare su come si insegna quel teorema lì di matematica, no? Si va a discutere proprio dei ragazzi, dei loro bisogni, di come integrare le loro conoscenze perché siano veramente delle capacità di vita. Direi che anche un po' la normativa e il linguaggio scolastico è andato in questi anni in questa linea, no? Sempre di più a dare competenze e quindi capacità di vivere. Concluderei dicendo che la grande sfida è sempre anche fidarci un po' delle risorse dei nostri ragazzi. Ecco, ogni tanto mi sembra di cogliere, no, che la scuola dovrebbe fare, che i ragazzi dovrebbero capire, però è davvero qualcosa che passa nella relazione quotidiana e anche nel fatto che dobbiamo credere, no, fidarci che c'è un bene, c'è una risorsa in ciascuno, quindi davvero il nostro compito è delicato, qualche volta faremo anche magari un po' a cambio, no, quando le cose sono un po' più spinose, però è altrettanto vero che è ricco, che è bello, che davvero i ragazzi sono capaci di stupirci, dalla semplicità dei più piccoli alle grandi desideri e qualche sogno che inizia a formarsi già nei ragazzi delle medie.
Sì, facendo emergere i loro talenti, appunto.
Certo, bisogna saper trovare il meglio dentro di loro. Va bene.
Bene, passiamo adesso alla seconda domanda. E la domanda è questa: la scuola era subito dopo la famiglia la principale agenzia di socializzazione e formazione della personalità del bambino e del preadolescente. È ancora così? Oppure il cambiamento della società è l'unica agenzia formativa educativa rimasta rispetto alle nuove circostanze? Quali il calo delle nascite, le necessità dell'accoglienza, la priorità dell'integrazione, riusciamo, o meglio riuscite, a reggere il ruolo di luogo di apprendimento dei saperi ed anche di agenzia educativa, teatro di crescita civile e di cittadinanza nel contesto delle nuove emergenze? Sentiamo, cambiamo il giro e diamo la parola a Comoli.
Sì, eccomi. Allora, sicuramente scuola e famiglia sono, secondo me, ancora i due grandi riferimenti formativi delle nuove generazioni. Non si può dire che oggi la famiglia non abbia un ruolo educativo come l'ha avuto ieri, perché i legami parentali, le relazioni con i nostri genitori ci lasciano un segno per tutta la vita, e questo è rimasto ancora così. Certo, ci sono delle maggiori difficoltà, abbiamo tante fragilità nei ragazzi, le vediamo sempre di più, e secondo me esistono molti ragazzi fragili perché esistono anche molti genitori fragili, e questa cosa chiaramente implica delle fatiche in più. Siamo all'interno di una società complessa, come dicevano prima, dove deve affrontare l'integrazione, l'inclusione, l'accoglienza, ma se le vediamo come delle opportunità, non come degli ostacoli, e lo sto dicendo in maniera teorica, ma viverla tutti i giorni, sappiamo tutti che non è facile, però non dobbiamo dimenticarci che sono delle opportunità sia per i ragazzi che per noi. E dentro in tutto questo, chiamiamolo calderone, non penso che possa venir meno il nostro ruolo anche dell'apprendimento, ok? Anzi, possono essere anche delle occasioni in più per questo. Tutto questo però secondo me lo si ottiene anche con uno sguardo verso il ragazzo come individuo singolo, perché nella complessità devi comunque guardare anche l'individualità. È difficile, ma c'è la possibilità comunque di avere uno sguardo, cioè pensare che un ragazzo abbia uno sguardo su di sé è fondamentale quando è in classe, e che non sia solo uno dei tanti, e questo crea anche una relazione diversa con i docenti.
Certo. Benissimo, passiamo
con Giulia Scano.
Ecco, Giulia Scano.
E
In effetti anch'io mi soffermerei sulla considerazione fatta in relazione al fatto che la scuola oggi non può essere l'unica agenzia formativa educativa rimasta, e non può esserlo perché la scuola da sola non può e non deve farsi carico di tutte le esigenze che ovviamente la società, che abbiamo detto è una società essere molto articolata, molto complessa, va a richiederle. La scuola ha bisogno di altre agenzie educative, la scuola ha bisogno di alleati, gli alleati principi della scuola sono le famiglie. È chiaro, senza andare troppo lontano, è la nostra Costituzione che ce lo dice, laddove afferma il principio che la scuola insieme alla famiglia ha il compito di istruire, di educare, di formare i nostri ragazzi. Chiaramente queste due istituzioni nel corso di questi ultimi anni si sono evolute, sono cambiate ed è cambiato anche il loro rapporto, ma questo non vuol dire che l'una possa prescindere dall'altra, devono camminare insieme perché hanno in comune lo stesso fine, che è la crescita e il benessere dei nostri ragazzi. Ovviamente un'alleanza non può esistere però senza un impegno serio da parte di chi partecipe, di chi vuole credere in questa alleanza, e noi abbiamo tantissimi strumenti oggi che ci consentono proprio di realizzare al meglio questa alleanza. Abbiamo la possibilità di incontrarci anche a diversi livelli, ecco, attraverso dei colloqui individuali con i docenti, a livello collegiale con gli organi, appunto con ad esempio il consiglio d'istituto o la rappresentanza nei collegi, ma quello che io su cui volevo soffermarmi e poi chiudo è la capacità nel momento in cui ci si incontra di ascoltarsi, di confrontarsi, di comprendersi. E questo mi rivolgo ovviamente a noi genitori, anche la capacità di fidarsi, di affidarsi e di fare affidamento, perché quello, quell'aspetto consentirà di alzare l'asticella nella qualità della relazione che noi stabiliremo con la scuola.
Benissimo, adesso passiamo all'altra dirigente.
Valentina Zanotti.
Ecco, Valentina Zanotti.
Sì, e io mi riallaccio a questo, è fondamentale quello che diceva la signora Scano, cioè senza una collaborazione, senza una fiducia la scuola non può agire, lavorare, ha bisogno proprio che il genitore che affida ogni giorno il proprio figlio a noi abbia fiducia in quello che noi facciamo, nel nostro lavoro, nei nostri insegnanti, perché dove manca la fiducia poi appunto manca la collaborazione. Quindi noi facciamo di tutto per chiedere ai genitori di lavorare insieme a noi in questo percorso educativo, perché anche io sono d'accordo, la scuola non può e non deve essere l'unico luogo educativo. Molte volte è più facile per le famiglie, appunto dicevamo prima, delegare, ma cioè, sono anch'io mamma e quindi capisco che con tutti gli impegni del lavoro, con quello che ci richiede la società, molte volte non c'è mai tempo di fare nulla, ecco, però dobbiamo trovarlo per il bene dei nostri figli, quindi lavorare insieme, andare avanti, e poi è giusto che la scuola metta a disposizione tutte le risorse per aiutare questi ragazzi, perché io vedo che negli ultimi anni, dal Covid in poi, ma non soltanto, secondo me questo processo c'era già prima, stanno sempre di più andando verso una fragilità, non hanno le basi alcune volte per sostenere quello che la società richiede da loro, che alcune volte davvero pretende davvero tantissimo, e quindi la scuola deve fornire loro gli strumenti, quindi da una parte lavorare su di loro, sui loro bisogni, anche a livello psicologico mi viene da dire, perché lo sportello psicologico secondo me ormai in ogni scuola è fondamentale, e da una parte però non deve tralasciare la parte appunto delle competenze, quindi lavorare magari su una didattica laboratoriale, esperienziale, proprio per attirarli verso la conoscenza, come dicevamo sempre dire prima, quindi anch'io credo che bisogna lavorare proprio per questa collaborazione tra scuola e famiglia.
Bene,
passiamo. Elena Venturini.
Ecco, Elena Venturini.
Orsoline.
Sì, io credo fermamente nella sinergia forte che c'è tra famiglia e scuola. Purtroppo io sono un genitore e devo riconoscere che posso avere dei limiti, tutto sommato. Posso non capire sempre, nonostante gli impegni, le sfaccettature delle problematiche di mio figlio, piuttosto che le situazioni che lui vive in un ambiente fuori dalla famiglia, per esempio a scuola. Quindi questo rapporto che mi piace, che voglio che ci sia sempre, è questo confronto tra me, genitore, e la scuola. La scuola vede il mio figlio anche in un aspetto diverso, nel senso coi compagni e tutto quanto, e quando ci sono delle problematiche mi piace che ci confrontiamo per apportare correzioni, per capire quali sono le metodologie per risolvere queste situazioni che io magari genitore posso non accorgermi, perché magari non ho il tempo, ve lo dico onestamente, perché a volte i genitori nella frenesia del lavoro, torni a casa e tutto quanto, non riesci a capire sempre bene il tutto, e rapportando invece con i colloqui, con i professori e tutto quanto, diciamo che il cerchio, il puzzle, diciamo, diventa più completo. E quindi questo, secondo me, lo ritengo una cosa importante, la sinergia sempre che ci deve essere tra la famiglia e la scuola, soprattutto in un contesto sociale come quello di adesso, in cui i ragazzi sono bombardati da tutta una serie di aspetti esterni, i social media hanno degli impatti devastanti sui ragazzi e tu genitore a volte non ti accorgi, quindi la scuola, con questo rapporto tra genitore e scuola, si può cercare di capire tutto e avere un quadro magari più completo dell'aspetto proprio emotivo del proprio figlio, insomma.
Va bene, Alma Maestroni, sempre delle Orsoline. Prego, professoressa.
Sì, io volevo appunto sottolineare quest'ultimo aspetto a cui faceva riferimento la signora Venturini. I ragazzi hanno oggi la possibilità di incontrare tantissime realtà. Un tempo era la scuola, era la famiglia e il grosso si concentrava lì. Oggi hanno la possibilità di venire a contatto con tantissime realtà, anche educative, ma è importante fare sintesi proprio per dare loro un impatto complessivo, globale, e la scuola può proprio anche aiutare in questo. Alcune delle parole che venivano sottolineate nella domanda posta, l'accoglienza, l'integrazione, l'inclusione, sono proprio la nostra realtà quotidiana, quello che noi viviamo quotidianamente sotto tutti gli aspetti, perché passiamo dalle situazioni magari con delle difficoltà maggiori da tutti i punti di vista, sia didattici sia comportamentali, parliamo di situazioni di svantaggio, ma ogni ragazzo ha la sua specificità e quindi è comunque un essere accoglienti, un aiutarli ad integrarsi. E riferendomi a quello che diceva prima Don Alessandro, tante volte io mi stupisco delle risorse che hanno i ragazzi, perché per loro vivere questi valori diventa poi naturale se indirizzati verso una determinata strada. Quindi ecco, la scuola ha proprio questo compito di dare una direttiva, magari anche mettendo insieme tutto quello che i ragazzi vivono in ambienti diversi, e di indirizzarli verso questi valori, che sono quelli che loro vivono a scuola in prima persona, ma poi anche li vivono nella realtà quotidiana e li vivranno nel futuro, magari con dei compiti di responsabilità che speriamo poi acquisiscano anche nella società, proprio nel loro essere cittadini del futuro. Ecco.
Bene, e concludiamo questo secondo giro con Don Alessandro Cesana dell'Istituto Collegio Arcivescovile. Prego.
Sì, chiedendo ancora il giro, ovviamente rischio di ripetere alcune cose, quindi non voglio farlo. nell'ascoltare, no, anche gli interventi degli altri qui presenti, sono andato un po' con la fantasia a delle immagini. Mi sono venuti in mente da un lato i Pink Floyd, no, in cui negli anni 70 erano gli studenti che andavano incastrati, no, ed educati, formati, togliendo tutti gli spigoli, no, e quasi spersonalizzati, no? La provocazione è quella. Oggi forse rischiamo di essere dall'altra parte, no? Dove la richiesta da parte della famiglia di sentirsi accolti, accompagnati, capiti, compresi, rischia poi di mettere un po', non volendo però nel concreto, un po' nel secondo piano l'aspetto poi di essere educati, no? Che è quello di crescere. Quindi il grande lavoro dei docenti, degli educatori che ci sono nelle scuole, di chi anche entra in classe magari per mettersi di fianco a qualche alunno che ha un bisogno particolare ma che diventa poi nella classe una risorsa, è proprio un lavoro costante, no? Nel cercare di comprendere ma anche poi di intuire qualche passo di miglioramento. Quindi questo, come dicevamo prima, no? Nasce dalla fiducia nei ragazzi e chiede sicuramente un dialogo intenso con le famiglie. Oggi forse è un po' più complesso perché come dire, ci sono tante differenze, tante modalità, tanti ambiti che i nostri ragazzi vivono. Prima si citavano i social, ecco, quindi mettere un po' insieme, avere uno sguardo complessivo sull'alunno è importante. Qualche volta uno si sente dire cose che magari non si attende che il proprio figlio. Ci sono delle sfide, ecco, da un lato mi piacerebbe pensare che, ecco, non si venga prevenuti. Oggi credo che purtroppo rispetto a tutte le istituzioni, qualche volta scuola compresa, c'è un po' sempre un sospetto, no? Che quindi bisognerebbe un po' difendersi e quindi si percepisce ogni tanto un po' di sfiducia, ecco, nella misura in cui si fa un intervento o un'osservazione su un bambino. Dall'altra parte però credo anche che quando si riesce poi a parlarsi c'è una ricchezza reciproca, no? Il docente vede un aspetto, l'educatore un altro, il genitore un altro ancora. La scuola non può rimanere l'unica agenzia, la famiglia è il luogo un po' di sintesi anche di tutto quello che un ragazzo, un bambino sentono. Non ignoriamo che ci piaccia o meno, no? I nostri ragazzi frequentano ambiti diversi, spazi diversi, no? Basta accendere la televisione, aprire un telefono e uno è, come dire, proiettato in tanti mondi diversi dove oggi le cose sono anche un po' accostate. Credo che quello che un po' caratterizzi noi come scuole paritarie è sia quello anche di dare, come dire, in partenza, no? Il nostro punto di, il nostro sguardo con cui guardiamo la realtà. Per cui l'ispirazione cattolica nel nostro caso, no, diventa anche, come dire, una dichiarazione, un binario su cui ci mettiamo, quindi da qui cerchiamo di accompagnare, no, dal Vangelo di Gesù, dalla tradizione che ci ha portato a credere, no, nel bene che è dentro ogni persona e nella forza di ogni individualità. Quindi il dialogo è intenso, le risorse sono tante e vanno un po' armonizzate. Noi come scuola ci mettiamo sicuramente, ma devo dire che se faccio una somma, no, di quello che vivo tutti i giorni, io devo dire che anche il rapporto con i genitori rimane davvero positivo. Magari qualche caso un po' più complesso, però c'è un bel dialogo e anche in genere una possibilità di parlarsi e di comprendersi che aiuta i nostri ragazzi a crescere.
Bene, terza domanda. Oltre alle circostanze legate alla globalizzazione, assistiamo sempre di più alla presenza di fenomeni di bullismo, di autolesionismo, nuovi disturbi dell'apprendimento, forme di malessere e di ansia che sfociano in forme di somatizzazione e di fragilità, con la necessità di offrire maggiori e differenti stimoli per il sostegno alla crescita e la prevenzione del disagio. Come sono cambiati i progetti educativi? Come siete riusciti a caratterizzare la vostra proposta formativa? Come riuscite a conciliare la trasmissione dei contenuti culturali con i nuovi bisogni degli alunni che in larga misura non sono immediatamente bisogni scolastici ma esistenziali? Siete riusciti a ripensare il progetto educativo in modo da mettere al centro i ragazzi e le loro necessità? E quali sono le maggiori difficoltà incontrate? Io inizierei da Don Alessandro.
Giustamente, diciamo che la raffica di domande è un po' da terzo grado, quindi scelgo alcuni aspetti.
Sì, certo.
Ci ho pensato tanto e vorrei essere concreto, ecco.
mi sono segnato tre cose. Innanzitutto crediamo, anche come scuola, che rimanga centrale l'idea di guida per i ragazzi, quindi una persona autorevole, perché non autoritaria, no? Autorevole perché ha esperienza, perché come dire, ha anche una formazione per poter guardare i ragazzi, e anche insieme una figura aperta all'ascolto. Quindi la guida la leggo un po' così, che per la nostra scuola vuol dire magari sull'elementare un ruolo centrale della maestra di classe, piuttosto che un grande lavoro dei consigli di classe per poterci confrontare molto insieme agli adulti che seguono i ragazzi. Un secondo aspetto sono certamente i corsi di aggiornamento per i docenti, questi ovviamente li fanno tutti, ma credo che in ogni scuola, poi sentirò anche loro, ma si spenda anche molto tempo anche qui, non solo ad aggiornare sullo STEM come modalità, no, di andare incontro alla realtà, ma anche molto su questa capacità di leggere, ad accompagnare il fatica, il disagio, a integrare chi arriva magari da contesti diversi o da situazioni difficili. E poi direi che ci sono degli strumenti, no? Gli educatori, le persone che si occupano del sostegno, lo sportello psicologico, quindi credo che la didattica vada avanti comunque, vada avanti anche bene, non a spese, come dire, di altre attenzioni. Però credo che ogni scuola oggi sia davvero impegnata, no, come dire, a stare un po' al passo per poter leggere le situazioni dei nostri ragazzi e mettersi a fianco con loro, come si fa ogni giorno. Non penso che oggi siano ancora docenti che si siedano alla cattedra e penso e risolvono il loro mestiere stando lì. Ecco, credo che tutti si mettano in gioco, e anche molto. Devo dire che uno sguardo, come dire, plurale su ogni alunno aiuta anche a leggerlo e magari a trovare anche il docente giusto, no, che ha una relazione migliore, quindi può diventare anche quello che affianca il singolo alunno nella sua situazione di fatica.
Benissimo, continuiamo con Alma Maestroni, coordinatrice delle Orsoline.
Sì, io credo che i nostri progetti educativi debbano essere in continua revisione, in continuo aggiornamento, proprio perché devono avvicinarsi sempre di più alla realtà che cambia anche in maniera molto, molto veloce, tenendo sempre presente i fondamenti che ciascuna istituzione scolastica paritaria in questo senso ha nel proprio carisma piuttosto che nella propria origine. Oltre a quello che diceva Don Alessandro, che condivido pienamente, gli aggiornamenti da parte dei docenti, le figure educative che girano attorno alla scuola, oggi si vive una proposta di una pluralità di esperienze che vengono anche fatte vivere ai nostri ragazzi, a partire proprio da quegli ambiti di fragilità di cui si parlava prima, per cui oggi molto di più che nel passato si propongono incontri, esperienze anche a livello concreto su tematiche molto attuali. Per esempio, all'ordine del giorno ci sono conferenze sull'uso delle nuove tecnologie, sui social, si diceva prima, oppure su fenomeni che loro vivono con frequenza, quali quelli del bullismo, del cyberbullismo, oppure anche la necessità tante volte di progetti legati all'educazione e alla salute, soprattutto quando si parla di conoscenza delle varie forme di dipendenza, proprio perché i ragazzi hanno bisogno di conoscere, o l'educazione alimentare legata a problematiche che oggi sono molto frequenti, l'anoressia, la bulimia, quindi tematiche legate proprio anche a questo aspetto. I ragazzi hanno sempre più bisogno di conoscere anche queste esperienze e queste realtà al di là dei contenuti tradizionali. Comunque sono convinta che l'apprendimento non è mai fine a se stesso, cioè dall'apprendimento dei contenuti passano poi anche questi valori esperienziali, questi valori diciamo formativi, per cui lo spiegare un testo, un brano dell'antologia, piuttosto che l'insegnare un argomento di geografia, porta con sé una serie di problematiche su cui i ragazzi vengono invitati a riflettere e ad aprire gli occhi, e questa loro riflessione è strettamente legata alla realtà che li circonda. Quindi la scuola oggi è sempre più un apprendimento che spazia in tantissimi settori, sempre più vicini ai ragazzi.
Bene, continuiamo con Elena Venturini, genitore delle Orsoline.
Concordo con quanto detto dalla professoressa Maestroni. Io come genitori ho due figli, uno più grande e uno più piccolo, e mi rendo conto che questi episodi di bullismo, di fragilità, si anticipano sempre di più. Cioè, prima si pensava, terza media, invece incomincia a vedere questi episodi con i bambini, con i ragazzi che diventano sempre più piccoli. E quindi come genitore sei anche preoccupato, perché insomma dici, caspita, queste cose succedevano con i ragazzi più grandi, invece adesso succede sempre prima. E devo dire che con alle Orsoline è servito ai ragazzi questo confronto con questi incontri con questi professionisti, per esempio la polizia postale, perché i ragazzi per esempio vanno in gita, postano, magari riprendono compagni di classe in situazioni magari che per loro sono stupide, sono ridicole, in realtà però devono capire che c'è tutto un background dietro che non può essere fatto, ci devono essere delle regole di rispetto anche nei confronti delle altre persone. A volte hanno questa superficialità che loro non riescono a comprendere, lo vedono in misura limitata, e proprio con questi incontri con gli specialisti che la scuola spesso propone, almeno incominciano a fare una riflessione su quelle che sono queste tematiche che stanno diventando sempre più frequenti, sempre più anticipate, soprattutto con il grande utilizzo ormai che abbiamo dei social, che propongono appunto modelli che possono essere assolutamente discutibili, che comunque influenzano ormai in maniera irreversibile la vita dei ragazzi.
Ecco, benissimo.
Continuiamo con Valentina Zanotti, professoressa della Sant'Agnese.
Sì, io ascoltando la domanda mi sono detta che questo secondo me è proprio il punto cruciale, uno dei motivi per cui secondo noi i genitori molte volte scelgono la scuola paritaria, perché è l'attenzione in più che ci mettiamo proprio nello sguardo sui ragazzi dal punto di vista della fragilità, piuttosto che nel capire se ci sono dei problemi alla base. Secondo me i progetti, cioè quello su cui la nostra scuola sta lavorando da 2 anni a questa parte, sono 3 i punti fondamentali. Insomma, l'educazione civica, ma fatta bene, perché quella teorica di cui parlano tutti, sì, sono tante belle parole, ma in realtà poi i ragazzi si ripetono a pappagallo, ma poi in pratica non capiscono bene qual è il senso. Quindi territorio, quindi progetti legati alla nostra cittadina, ambiente, perché questo ormai è secondo me il tema cruciale, importantissimo, periodo, quindi certo. Far capire loro quanto è importante, quindi quest'anno tantissimi progetti legati all'ambiente, siamo parte della rete Green School e abbiamo fatto tantissime cose anche in collaborazione con l'assessore all'ecologia e all'ambiente, e poi sicuramente la legalità, quindi progetti per il contrasto al bullismo, al cyberbullismo, partecipazione a diversi concorsi legati proprio a questa tematica. Per esempio noi già da 2 anni partecipiamo al concorso promosso dalle vittime del dovere, quindi collaborazione con la polizia, piuttosto che carabinieri, la guardia di finanza, eccetera. Secondo punto è, come dicevo prima, lo sportello psicologico, quindi osservazioni in classe da parte di professionisti che aiutano un po' l'insegnante a cogliere quello che c'è sotto, capire se c'è un disagio, quindi informare la famiglia e aiutare il ragazzo da questo punto di vista, quindi anche progetti legati all'affettività e alla sessualità, perché anche da questo punto di vista siamo sempre in anticipo, perché una volta certe problematiche arrivavano alla scuola superiore, adesso purtroppo li abbiamo anche alla scuola secondaria di primo grado. E poi come terza cosa l'inclusione, perché le nostre classi sono eterogenee e ogni ragazzino è diverso, ha bisogno della sua attenzione, dove serve va aiutato, dove invece va valorizzato deve essere aiutato proprio a capire quali che sono le particolarità, e grazie a certi progetti noi li aiutiamo a capirli, a valorizzarli, quindi progetti legati all'arte, alla manipolazione, quello che diceva prima, la didattica esperienziale, che secondo me ormai è veramente fondamentale.
Giulia Scano della Sant'Agnese, genitore.
La professoressa Zanotti ha sicuramente sviluppato in maniera molto approfondita questa domanda. Quello che mi sento di dire è che la scuola sicuramente proprio per il tempo che i ragazzi vi trascorrono è un osservatorio privilegiato e in quanto tale ha un ruolo fondamentale, che è quello proprio di prevenire tutti quei fenomeni di cui abbiamo parlato, bullismo, cyberbullismo, tutti quei fenomeni che vanno a minare il benessere dei nostri ragazzi. E in quanto appunto osservatorio privilegiato, la scuola mette in campo tutta una serie di iniziative proprio rivolte alla sensibilizzazione e all'informazione su questi temi importantissimi. Quindi mi sento effettivamente di dire appunto che ovviamente è fondamentale questa attività di prevenzione che viene fatta nelle nostre scuole, che aiuterà tantissimo i nostri ragazzi a sviluppare la loro identità.
Bene, concludiamo il giro con la professoressa Simona Comoli.
Eccomi. Allora, volevo fare una differenziare un attimo sulla domanda dei disturbi di apprendimento dal resto, no? Perché sui disturbi di apprendimento sono appunto disturbi e ne abbiamo tanti, no? E le strategie didattiche che noi per esempio abbiamo messo in atto è quella di non avere strategie didattiche per loro, cioè di uniformare la didattica in modo che si possa fare delle lezioni che vadano bene per tutti. Cioè, faccio un esempio: se io faccio delle mappe mentali e spiego attraverso una mappa mentale, costruisco uno strumento che può andare bene sia per i ragazzi che ne hanno bisogno, che poi dopo se lo troveranno come strumento di compensazione nella verifica, sia per tutti gli altri. Quindi ci sono modi anche di poter effettuare delle didattiche senza differenziare, perché ormai abbiamo anche classi dove c'è 30%. Anche 40, ok, di ragazzi che hanno disturbi di apprendimento. Invece sulle altre problematiche, dove in alcuni casi sfociamo nella patologia, non solo, ma insomma in fragilità molto pesanti e importanti che comunque sconvolgono le famiglie, aggiungerei gli attacchi di panico, la fobia scolare, oltre all'autolesionismo, all'ansia, eccetera, la prestazione, sono tante. E tanti ragazzi ne soffrono e nei miei anni di insegnamento ne ho visti veramente di ragazzi a soffrire di questi disturbi e anche i genitori essere proprio sprovvisti di una soluzione, certo. È difficilissimo. Quindi l'insegnante non deve diventare certamente uno psicoterapeuta, non le chiediamo di fare una formazione di questo tipo, però deve acquisire una sensibilità, un percorso, una consapevolezza che non è quella che magari c'era 20 anni fa, 25 anni fa.
Quindi cambia anche un po' la formazione dell'insegnante.
Più che la formazione, oltre alla formazione proprio didattica, proprio un percorso personale, perché non è facile sostenere certe situazioni e poi non tutti insomma sono anche predisposti a farlo, quindi ci sono anche percorsi un po' più complessi che riguardano un po' la tua personalità. Noi per esempio per sostenerci in questo ambito abbiamo aderito al progetto delle Life Skills dell'ATS, dell'azienda dell'Insubria, che gratuitamente va nelle scuole a formare gli insegnanti per fare questi moduli, queste abilità di vita che dovrebbero, seguendo i 3 anni delle medie, andare a produrre un benessere psicofisico in generale dei ragazzi. Non è che gli si dice non fare questo, ma li si fa ragionare attraverso dei moduli che noi stessi portiamo in classe. Perché io dico sempre ai genitori, quando i ragazzi arrivano alle medie, ok, li hai sempre vicini, ma quando tu hai una ragazza di 16 anni nel gruppo e un ragazzo, non so, che a lei piace e vuole portarla a casa ma ha bevuto, questa ragazza cosa fa? Dice di sì o dice di no? È chiaro che non ci siamo lì noi o qualcuno di noi adulti per dire cosa fare, è lei che deve prendere una decisione per il suo benessere psicofisico e quindi insomma ci vuole anche coraggio a dire tu mi piaci tanto, però se non bevi domani sera mi porti a casa. Non è semplice a 16 anni, ecco, arrivare a fare questo vuol dire mettere lì dei mattoni anche di sicurezza da parte dei genitori. Quindi noi abbiamo affrontato questo percorso da 2 anni e ci sta servendo anche a noi come insegnanti per anche conoscere di più i nostri alunni. Poi noi abbiamo lo sportello di counseling, quindi non psicologico, comunque vabbè, per le problematiche non patologiche, e poi tantissimo, come dicevano anche le mie colleghe, didattiche di tipo attivo e partecipativo, che comunque mettono in gioco anche abilità e competenze diverse.
Sì, ha già risposto anche alla quarta domanda, alla professoressa Comoli.
Sì.
Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualche cosa su quello che è stato detto, cioè sul fatto che i ragazzi si identificano anche con altre persone all'esterno, magari della famiglia, piuttosto che in altri ambiti, e che questa cosa, soprattutto per quanto riguarda la scuola, non sia necessario che si abbiano degli strumenti, i professori o comunque la scuola abbia degli strumenti diversi, aggiornati e attuali per quanto riguarda appunto il momento che stiamo frequentando, che stiamo attuando. Qualcuno vuol dire qualcosa?
Sì.
Prego.
Comotti.
Zanotti.
Zanotti. Allora, sì, è necessario che un insegnante, per quanto bravo, per quanto empatico, si formi, proprio perché la società cambia, l'abbiamo detto tutta sera che ne parliamo, e quindi la formazione è assolutamente necessaria, quindi all'inizio dell'anno, in itinere, dove serve si fa. Quindi
direi che dovrebbe essere una formazione permanente, perché col cambio, esatto, della società e con tutte le problematiche.
E per quanto riguarda diversi ambiti,
ecco,
perché molti dicono formazione solo a livello di didattica, no. Non è assolutamente così.
Assolutamente.
La formazione ha a che vedere con tutto quello che riguarda l'inclusione, quindi legato ai DSA, tutta la normativa, anche perché cambia anche questa molto spesso, e quindi dobbiamo essere informati. Quindi io per esempio a scuola ho messo dei referenti, perché abbiamo bisogno delle persone che vadano a informarsi e poi aiutino i colleghi proprio a capire quali che sono le informazioni che riceviamo, e poi proponiamo diversi corsi di formazione a tutta la nostra scuola. Noi per esempio siamo parte delle scuole legate all'alto potenziale, con l'Università di Pavia ogni anno facciamo appunto della formazione legata a questo tipo di didattica, che non è per nulla semplice, quindi i nostri docenti molto spesso anche loro hanno delle domande, hanno bisogno insomma di chiedere a dei professionisti, comunque a persone che ne sanno più di loro, quindi è fondamentale. Però secondo me uno nasce insegnante, se posso dirlo, non tutti, anche se molto bravi, molto formati, sono adatti a fare questo tipo di lavoro, quindi servono entrambe le cose.
Bene, ci fermiamo qui, direi, perché il tempo stringe, lasciamo le conclusioni a Nicola Gilardoni.
Penso che per motivi tecnici dobbiamo fare un break, corretto? Allora ci risentiamo tra qualche minuto. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. So unkind, and you're the key to Eccoci qua per la fase finale di questa puntata del confronto. Tenterò di fare come al solito una sintesi, anche se è sempre più difficile riuscire a condensare tutti gli stimoli che anche questa sera sono emersi e che si aggiungono a quelli che abbiamo avuto nella prima puntata, sempre con lo stesso tema, 15 giorni fa, quando sono stati ospiti i rappresentanti delle scuole statali. Anche questa sera è uscito, come 15 giorni fa, il tema della scuola come luogo educativo per eccellenza, ancorché abbinato a una fortissima collaborazione e a una fortissima sinergia con le famiglie, che di fatto rimangono quello che è il luogo di sintesi delle esperienze che i nostri ragazzi fanno, che è una delle frasi che ho colto negli interventi che avete fatto e che condivido moltissimo, perché al di là del momento, che è tanto rispetto a quello che succedeva nel passato, che un ragazzo passa a scuola, comunque credo che l'essere genitori porti a dover comunque fare sintesi tra l'esperienza scolastica e altre esperienze che una volta erano molto più frequenti rispetto all'oggi, perché una volta sicuramente l'oratorio, il mondo dell'associazionismo coinvolgeva molto di più i nostri bambini rispetto all'oggi, dove magari il telefono o la TV prendono moltissimo tempo rispetto a quello che è la quotidianità di ogni nostro bambino. Comunque, la scuola luogo educativo di eccellenza, la scuola momento per formare cittadini del futuro, ancorché con le difficoltà delle emergenze che stiamo tutti vivendo. Prima di tutto è emerso il discorso legato ai social e ai bombardamenti che i nostri bambini hanno dal mondo esterno e che forse non riusciamo a proteggere più di tanto. La scuola come investimento, trattandosi di scuole paritarie, questa sera è emerso che la scelta delle famiglie di indirizzare i propri figli verso una scuola paritaria è anche un credere maggiormente, anche a costo di sacrifici, in un investimento educativo e formativo che viene richiesto alle scuole dove vengono iscritti i bambini. Sicuramente c'è consapevolezza del compito educativo e formativo della scuola, c'è attenzione ai bisogni, a far uscire i migliori talenti dai nostri bambini. Mi piacerebbe che, non so se è una cosa che si pratica, ma credo di no, che ci fosse un confronto maggiore tra le scuole paritarie e la scuola statale, magari per dare delle progettualità o dei contributi maggiori rispetto a quello che possiamo fare tutti insieme nei confronti dei nostri bambini, indipendentemente dal fatto che uno si iscriva nella scuola di tipo A o nella scuola di tipo B. Sicuramente la cosa che mi ha colpito rispetto a quello che è stato detto questa sera è che scuola e famiglia devono essere un momento di collaborazione e di sintesi. È emersa la fragilità dei ragazzi, ma è emersa la fragilità dei genitori, che mi viene da dire che forse avremmo bisogno nel nostro tempo, per la complessità del tempo che stiamo vivendo, di avere delle scuole di formazione magari dedicate ai genitori. Mi ricordo che tanti anni fa c'erano, no, non viene più nessuno, è un vero peccato. Io quando ho un ragazzo che oramai ha 22 anni, mi ricordo che si facevano delle scuole presso le Orsoline, in questo caso con l'aiuto dei Salesiani di Arese, dove c'erano dei percorsi di
corsi
formazione
alla genitorialità.
Infatti, erano molto interessanti sia per chi pensava di essere attrezzato, sia per chi invece sapeva delle difficoltà e andava proprio per colmare queste lacune. Mi sembra molto importante che, al di là della figura dell'insegnante, ruolo guida o esempio per i nostri bambini, la scuola si sia arricchita, e anche le scuole paritarie, non solo quelle statali, magari con fondi differenti e aiuti differenti, però di tutti questi nuovi strumenti di aiuto extracurricolare che vanno dalle modalità di insegnamento e di apprendimento magari più vicine a quelle che sono le modalità più moderne che un ragazzo apprezza meglio rispetto al classico libro, ma anche come figure professionali di aiuto che vanno dal counseling piuttosto che dallo psicologo e quant'altro. Ecco, credo che anche questa sera siamo riusciti a produrre una bella serata di confronto per far emergere quello che magari anche nelle nostre scuole potrà avvenire con la collaborazione di tutti e con la sensibilità che magari l'ente locale più vicino a noi può magari aiutare a un percorso di aiuto sia per quelli che sono gli insegnanti e gli educatori sia per quelli che sono le esigenze delle famiglie. Vi ringrazio tutti, buona serata a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Buona serata a tutti. Grazie.